Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Il computer si è acceso, quindi possiamo cominciare un'altra mattinata, direi almeno la terza di seguito, in cui le prime pagine sono quasi tutte allineate su MES, sì, MES no, Giorgetti gli piaceva ma invece non l'hanno approvato, allora Giorgetti che fa, se ne va, non resta, e l'Europa che dice eccetera eccetera, più o meno siamo così, si parla di MES, anche se probabilmente possiamo dire che la notizia più importante del giorno è l'ennesimo voto inutile dell'ONU rispetto alla Palestina, sei giorni di rinvii per approvare una risoluzione che non prevede il cessate il fuoco, il topolino partorito alla montagna dell'ONU, questo scrive il manifesto in prima pagina. Per il resto noi vediamo i giornali, diciamo quelli a maggior tiratura, sono tutti sul MES, leggo il titolo di Repubblica che non leggeremo dopo, un MES senza l'Italia. Sembra una cosa così un po' nostalgica, melanconica, ma insomma credo che questi sentimenti non c'entrino niente col MES. Anche i giornali, i giornalacci della destra, Libero, Giornale, titolano più o meno su questo, ovviamente criticando in maniera sguaiata l'opposizione che porta avanti la sua critica sul mancato voto al MES. I cretini dell'apocalisse è il titolo di Libero, vedove del MES inconsolabili, con un tocco così di sessismo a buffo senza che,
non guasta mai
che non ci fosse nessun motivo. Spread giù, borsa su, snobbata la sinistra anti-italiana è il giornale, e invece veramente inconsolabile la verità che continua a parlare di
dei vaccini,
certo, nell'anno senza vaccinazioni.
Beh, hanno un'ostinazione comunque abbastanza impressionante,
si potrebbe dire ottusità, ma si può anche dire determinazione. Vediamo un po' quello che vi piace di più. Anche il Tempo, compagni state sereni, prende in giro quella cosa che loro chiamano sinistra. Per non parlare di MES nel primo titolo bisogna andare al Fatto Quotidiano, che ha un argomento suo come spesso accade, PNRR guida giungla d'appalto, Corte dei Conti disarmata, ecco la cosiddetta riforma di Fratelli d'Italia, mani libere sulle gare. Bisogna poi andare al Manifesto che, come abbiamo detto, invece titola solo un consiglio, un doppio gioco tragico insomma sulla questione di quello che sta succedendo in Palestina e del mancato intervento internazionale. Su questo titola anche Avvenire,
sì.
Fame senza tregua, il Papa invia in Terra Santa le elemosiniere del Vaticano, chiederà la pace da Betlemme, e dà un focus anche sul Sudan, da solo, nessun altro giornale lo fa. In Sudan si combatte a Jazeera, granaio del paese, anche qui è emergenza alimentare. Su questo insomma potete riascoltare Radio Africa, trovate il podcast sul sito www.ondarossa.info che parla anche di Sudan, una situazione anche qui drammatica nel silenzio internazionale, e però insomma anche Avvenire al merito di mettere al centro queste questioni. Poi ovviamente il secondo titolo è sul MES anche qui. Per il resto un altro, direi l'ultimo dei giornali che, anzi direi l'ultimo dei giornali che dà un altro tema. Gli ultimi due sono uno e l'Unità, l'antisemitismo è un nemico mortale ma non si batte uccidendo i palestinesi, è l'editoriale del giorno del direttore Piero Sanzoletti, che è anche il primo titolo di questo giornale Letto da chi, e poi il dubbio, suicidi e solitudine in carcere, non è mai un buon Natale, un tema importante per il quotidiano delle camere penali. Niente posta, niente telefonate né visite, le feste per i detenuti diventano un vero incubo, insomma lo andremo a vedere più tardi. Fatta questa veloce carrellata, penso che possiamo passare a vedere un po' più dall'interno cosa ci dicono i giornali.
E allora cominciamo dalla Stampa di Torino, che apre, appunto, come dicevamo, è uno di quei quotidiani che si accoda al tormentone MES Giorgetti contro il governo. Ovviamente, diciamo, un po' per ricapitolare, in sede Unione Europea l'Italia, votando per ultima, si è un po' accodata agli altri paesi dell'Unione votando a favore del MES. Quando poi la ratifica è passata al voto del Parlamento, c'è stata invece una bocciatura a mani basse da parte dei partiti di governo, tranne appunto Forza Italia, che si è astenuta, un voto contrario da parte anche del Movimento 5 Stelle, che quindi ha un po' spaccato questo campo largo di cui, insomma, i giornali, anche soprattutto quelli, diciamo, di centro e centrosinistra, parlavano da giorni, una spaccatura appunto tra PD e 5 Stelle. Quindi la Stampa, appunto, MES Giorgetti contro il governo, il titolare del Tesoro: avrei votato a favore, dimissioni decido io, perché ovviamente l'opposizione ha chiesto la testa di Giorgetti, e insomma cercando di cavalcare questa spaccatura interna alla maggioranza e soprattutto questa spaccatura tra il titolare del Ministero dell'Economia e i partiti che supportano la maggioranza, tensioni appunto tra PD e 5 Stelle. Approvata la manovra, questo è l'altro tema della pagina economica. Ieri c'è stato il voto al Senato con la questione di fiducia sulla manovra, che quindi è stata approvata. Il voto ora dovrebbe passare alla Camera, dove la calendarizzazione è prevista per il 29 dicembre, quindi diciamo in extremis, dato che la deadline, diciamo la scadenza per votare la manovra, è il 31 dicembre di ogni anno. Dovrebbe arrivare appunto alla Camera senza emendamenti, poi proveremo a andare a vedere un po' i contenuti di questa manovra per come riportati sui giornali. Quindi approvata la manovra, tramontata quota 41, si parla appunto di pensioni, in pensione si va con la Fornero, casa e lavoro, cambiano le tasse. A questo tema, diciamo, sono dedicate le prime pagine interne della Stampa. In particolare andiamo un po' a vedere, appunto, Giorgetti contro il governo, sul MES avrei votato a favore, sulle dimissioni decido io, il leghista si difende dopo lo stop alla ratifica del trattato, già dal dibattito non c'era aria di approvazione, le opposizioni insistono, non può fare il don Abbondio, in Europa sarà considerato imbroglione o inaffidabile, con tanto appunto di specchietto su chi ha votato a favore. A votare a favore è stato il PD, Italia Viva e Azione, mentre tra i contrari appunto Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. La Stampa ci parla anche dei timori degli imprenditori a casa della Lega, quindi nel nord Italia. Pagheremo a caro prezzo la linea sovranista, le voci del mondo produttivo nel nord-est, quel no ci danneggia, ci servono interlocutori di peso in Europa. Il retroscena, firma di Francesco Livo, a pagina 3 della Stampa, ci parla invece delle manovre col favore delle tenebre, diciamo, di Salvini. Ora Salvini alza il tiro sull'Unione Europea, il ministro sempre più all'angolo, la campagna del capitano, recuperare terreno sorpassando a destra Meloni, il titolare del Tesoro torna all'era Draghi, schiacciato tra Premier e Carroccio. Ricordiamo sempre che siamo in piena, diciamo, campagna elettorale per le europee di giugno 2024, non solo in Italia ma anche in Europa. A questo si deve, diciamo, l'approvazione a tempi, diciamo, non direi record, ma comunque molto velocizzata, del, non solo appunto del MES, ma anche del nuovo patto su immigrazione e asilo, il nuovo vergognoso patto su immigrazione e asilo, in cui appunto in Europa ha votato a favore la maggior parte, diciamo quasi tutto il centrosinistra italiano, quindi anche di questo Insomma, non smetteremo di chiedere conto a chi poi in Italia parla di diritti e anche appunto del regolamento sull'intelligenza artificiale di qualche giorno fa. A pagina 4 appunto invece si parla della spaccatura all'interno dell'opposizione, il ritorno del Conte 1 dopo il voto contro il salvastati, PD preoccupato per la svolta populista del leader 5 Stelle. Sui social rispuntano le foto dell'ex premier con Salvini ai tempi del governo giallo-verde. E poi a pagina 5 viene ospitata una intervista di Federico Capurzo a Matteo Renzi, tasse per tutti, marchette agli amici, sempre di altissima qualità Matteo Renzi, gli insulti di Gasparri lo querelo. A quanto pare in aula al Senato c'è stato appunto un battibecco tra Gasparri e Renzi, si sono insultati, probabilmente Gasparri ha insultato Renzi, non so bene cosa le abbia detto, ma appunto c'è una minaccia di querela. L'ex premier, dopo le elezioni europee servirà una manovra bis da 18 miliardi, non è il ministro del tesoro che si dovrebbe dimettere, piuttosto si faccia da parte Tajani. Insomma, un po' parole in libertà. Ma invece le pagine 6 e 7 ci parlano di manovra. La manovra di Meloni, ok alla fiducia in Senato, ora la Camera senza modifiche, la premier, il 2024 sarà ancora più duro, bagarre in aula, con varie foto insomma della votazione e anche delle tensioni a Palazzo Madama tra diciamo, penso, la compagine renziana di Italia Viva che sventolava dei cartelli contro Gasparri querelaci tutti. Allora, in queste pagine 6 e 7 c'è una specie di riassunto grafico dei contenuti della manovra. Si parla appunto di previdenze e pensioni, tramontato il sogno di quota 41, in pensione si va con la Fornero, taglio per gli statali, medici salvi. Le quattro categorie statali a cui il governo voleva tagliare la pensione, cioè personale sanitario, insegnanti di asilo, dipendenti degli enti pubblici, degli uffici giudiziari, possono mantenere l'assegno intatto se escono con il trattamento di vecchiaia a 67 anni. Resta invece la decurtazione fino a 3.000 euro l'anno per chi esce dal lavoro anticipatamente. Per medici e infermieri è stata però inserita una tutela per chi va in pensione prima, un decalage che riduce la sforbiciata mentre ci si avvicina all'uscita di vecchiaia. Si parla poi di famiglie, spinta del governo alla natalità, esteso il congedo parentale, sgravi fiscali per le mamme. Il pacchetto famiglia per aiutare i genitori e spingere la natalità vale 1 miliardo di euro. Si va dal supporto delle rette dell'asilo nido all'aumento del congedo parentale fino alla decontribuzione delle lavoratrici con figli. Il fondo per il bonus asili nido viene rafforzato con oltre 150 milioni di euro, risorse che garantiscono un contributo di 2.100 euro l'anno per chi ha due figli, con il primo di età inferiore a 10 anni e il secondo nato nel 2024. La norma è destinata ai nuclei familiari con i 6 fino a 40.000 euro. Quanto al congedo parentale, viene aggiunto un mese in più retribuito al 60%, utilizzabile dalla madre o dal padre fino a 6 anni di vita del bambino. Poi sulla sanità, 3 miliardi per la salute contro la carenza di personale. La sanità è stata rifinanziata per 3 miliardi, in larga parte destinati però al rinnovo dei contratti. Le spese del sistema sanitario nazionale invece vengono rifinanziate però solamente con 240 milioni di euro per il 2025 e 340 dal 2026, cifra insufficiente secondo le opposizioni che infatti continuano a parlare di tagli. Si parla poi di aumenti da 190 euro al mese, bonus una tanto da 900 euro per la pubblica amministrazione. Sulle infrastrutture, Salvini vince la sfida del ponte, lo Stato ci mette 9 miliardi. Insomma, guardiamo la sproporzione tra quanto viene speso appunto per le grandi opere, in particolare per il ponte, e invece ricordiamo i 240 milioni di euro per la sanità nel 2025. Quindi alla fine Matteo Salvini l'ha spuntata ed è riuscito ad ottenere i fondi necessari a realizzare uno dei progetti cui tiene di più, ovvero il ponte sullo stretto di Messina. Diciamo però il governo ha ridotto la spesa a carico dello Stato, che passa da 11,63 miliardi a 9. sulla casa, sul 110% respinta Forza Italia, la cedolare secca più cara dal secondo alloggio affittato. Su questa cosa poi del super bonus apre, come spesso accade, il Messaggero, quindi andremo a vedere qualcosa di più. E sul fisco, taglio delle tasse in busta paga confermato per un altro anno a Cuneo e IRPEF, vanno 15 miliardi. Tornando sulla prima pagina al tema sempre dell'economia e diciamo manovra e MES, sono dedicati ben due articoli di commento, uno di Flavia Perina, un ministro sempre più solo, e ovviamente il ministro sempre più solo sarebbe Giorgetti, e un'analisi di Veronica De Romanis, perché il salva stati serve a noi e all'Unione Europea, nonché un'intervista di Marco Zatterin, che trovate a pagina 9 della Stampa, a Salvatore Rossi, ex direttore generale di Banca Italia e presidente di TIM. Non c'è ragione di avere paura del MES, la BCE sarà rapida nel taglio dei tassi. L'economista presidente di TIM: il salvastati è volontario, mentre l'accordo sul patto è migliorativo. Le banche centrali hanno tardato sull'inflazione, hanno stretto troppo, ora saranno più veloci. La fotonotizia di centropagina della Stampa. Riparte invece una intervista di Annalisa Cuzzocrea a Barricco. Lo scrittore si confessa: tra malattie, Torino, politica e TV, adesso sono felice, la mia nuova vita. Sulla colonna di destra ci spostiamo invece un po' sulla cronaca estera. In realtà prima c'è un reportage a firma di Giuseppe Legato: così le bande cinesi sono diventate la banca centrale delle mafie italiane. Questo lo trovate alle pagine 10 e 11 della Stampa di oggi. La banca cinese, banca tra virgolette delle mafie. Le inchieste della Finanza di Bologna fanno per la prima volta luce sul patto tra la 'Ndrangheta e la criminalità d'Oriente per ripulire milioni di euro del traffico di droga. Il denaro prelevato in contanti, gli intermediari e le prove in chat. Domani arriva il banchiere. E sulla pagina invece esteri abbiamo un focus alle pagine 14 e 15 sulla guerra. ONU no alla guerra, ma sì agli aiuti a Gaza. Si parla qui appunto dell'inutile, dell'inutilità proprio ormai conclamata delle Nazioni Unite. ONU accordo al ribasso, ok alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza, Stati Uniti e Russia si astengono. Nel testo la richiesta di maggiori aiuti per Gaza, ma niente, cessati il fuoco. Guterres, quindi segretario generale delle Nazioni Unite, dichiara che l'offensiva israeliana ostacola l'invio degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, nessuno è al sicuro. Vedevamo prima la prima pagina di Avvenire, viene segnalata appunto il rischio di una carestia nella striscia di Gaza, un'assenza totale di cibo. Viene riportato anche un virgolettato di Eli Cohen, ministro degli esteri di Israele: per ragioni di sicurezza, dice Israele, esaminerà tutta l'assistenza umanitaria a Gaza. Sempre a pagina 15 Fabiana Magrici parla invece dei personaggi, giovani, anziani e due bambini, quelle 106 anime in mano ad Hamas, e continua appunto la narrazione sui prigionieri di guerra nella striscia di Gaza. C'è poi sempre sulla colonna di destra della Stampa un altro personaggio, così viene etichettato questo articolo, un articolo a firma di Alessandro De Nicola. Si parla dell'Argentina. L'Argentina è in subbuglio, tantissime manifestazioni contro la presidenza Milei. Afuera è diciamo lo slogan che tiene insieme appunto queste manifestazioni, Milei e l'anarco Argentina. Poi su questo insomma cercheremo di leggere degli articoli anche un po' per decostruire questo utilizzo osceno della parola anarchia in relazione a un ultraliberista che diciamo sta schiacciando già con un tallone di ferro tutti i movimenti sociali in Argentina, promettendo appunto una regressione su tutta la linea sul tema dei diritti sociali e diritti civili. E in ogni caso insomma qui viene descritto in questo modo: anarco-capitalista. Io guarda, direi che per la prima pagina della Stampa più o meno è tutto, anche se c'è un articolo, un'intervista a Mercalli: il Natale a 20 gradi è una normale eccezionalità. C'è poi il caso Ferragni e la Superlega, che insomma possiamo forse sorvolare.
Va bene, e passiamo alla prima del Corriere. Giorgetti scuote la maggioranza, è il titolo scelto dalla redazione di Via Solferino. Le reazioni dopo il no al fondo salva stati, la manovra incassa la fiducia del Senato, super bonus, extra costo di 20 miliardi, è la sintesi dell'occhiello che mette insieme appunto il voto al Senato della legge di bilancio, mettendo il focus sul super bonus. Per quanto riguarda il MES, nel sommario, ero per approvare il MES, è un virgolettato dalle parole del ministro dell'economia e della finanza, però non tirava aria, lasciare decido io i rischi per l'Italia in Europa. Su questo, oltre al su questo il Corriere della Sera dedica 7 pagine. L'articolo principale è di Marco Cremonesi, ma insomma il racconto su quanto è successo già l'abbiamo dato dalla stampa. Oltre a questo troviamo la rubrica settimanale di Francesco Verderami, 7 giorni, che trova un posticino in prima pagina con il titolo Sorpresi dal blitz di Salvini. L'articolo poi a pagina 5 mette in luce il fatto che i ministri e le ministre del governo non sapevano del fatto che la Lega aveva deciso di votare no al MES, ma non lo sapeva nemmeno Giorgia Meloni, e scrive Verderami, il punto è che la stessa premier è rimasta spiazzata dal blitz organizzato da Salvini, che 3 giorni fa in commissione a Montecitorio aveva ordinato ai suoi deputati di accelerare l'iter del MES per portarlo in aula. Così Meloni, per non lasciare spazio a destra all'alleato, ha accettato di assecondarlo. Addirittura qualcuno nel governo ha parlato di rappresaglia della Lega, che cerca il suo spazietto al sole di Natale, e quindi insomma Verderami analizza queste dinamiche interne alla maggioranza. Sempre per parlare di questo, il Corriere della Sera propone un'intervista al commissario europeo Paolo Gentiloni. I trattati si rispettano, il commissario dell'Unione Europea Gentiloni non ha dubbi, il compromesso sul patto di stabilità non è l'ideale ma un passo avanti, e sul MES Parlamento sovrano ma i patti rispettano. Insomma, mi sembra non ci sia molto da spiegare delle parole riguardo alle parole Gentiloni. Anche l'editoriale del giorno, che tradizionalmente il Corriere in pagina nella spalla di sinistra, che in questo caso alla firma di Daniele Manca, parla di questo argomento. Così siamo fragili, il no alla ratifica del nuovo MES, il meccanismo europeo di stabilità deciso dal Parlamento, ha poco a che fare con il merito delle questioni, molto con l'idea di paese, di Europa e di rapporti che l'Italia può e deve avere nell'Unione e a livello internazionale. Manca scrive che la gravità di questo voto che ha bocciato il MES sta nella non comprensione di quanto l'Italia sia decisiva per le sorti dell'Unione Europea. Cioè, sostanzialmente, poi Manca dice che il voto è incomprensibile per i partner europei, sarebbe incomprensibile per i partner europei, perché c'era stata una trattativa che è stata chiamata trattativa a pacchetto, secondo la quale la ratifica del MES sarebbe stata legata alle modifiche del patto di stabilità. E ora Manca si chiede che fine ha fatto questa trattativa, perché nonostante ci siano state le modifiche, poi l'Italia ha finito per votare no al MES. Tutto questo, dice, fa sì che renda l'Italia poco affidabile per partner europei, e dice anche perché il MES nei 2 anni di tempo trascorsi ci sarebbe stato il tempo per cambiarlo, per incidere, senza arrivare così all'ultimo momento a defilarsi. Ma come abbiamo visto poc'anzi e a diluvio negli ultimi giorni sui giornali, Si tratta evidentemente così di un giochetto interno alla maggioranza per decidere chi è più di destra, più che un reale, una reale scelta nelle politiche europee. Detto questo, lasciamo questo argomento. L'ONU approva gli aiuti a Gaza, fallito invece l'obiettivo di tregua, è il titolo dell'articolo che in prima pagina riguarda quanto sta succedendo a Gaza, soprattutto quanto è successo nella sede delle Nazioni Unite. Lo vedremo insomma poi dall'interno anche di altri giornali. Qua è Lorenzo Cremonesi che come sapete è l'inviato dalla Palestina che il Corriere insomma ha dall'inizio, dal 7 ottobre. Nuovo intervento dell'ONU sul conflitto in Medio Oriente: il Consiglio di Sicurezza approva una risoluzione che prevede l'invio di maggiori aiuti per Gaza ma non chiede una tregua immediata. L'ipocrisia veramente violenta di questa scelta delle Nazioni Unite credo che non sia difficile da individuare, cioè si faranno entrare più camion, anche se non so se ci si arriverà vicini a quanti ne servono, perché insomma negli ultimi tempi ne entravano meno di 10 al giorno, quando insomma è stato chiarito più volte che prima del 7 ottobre ne entravano 500. Ma detto questo, si sta portando cibo e acqua e medicinali a una popolazione che viene bombardata continuamente. Anzi, stanotte c'è stato anche un inasprimento dei bombardamenti, come accade insomma molto di frequente. Questo il Corriere della Sera non lo mette in luce. Dice: il testo della risoluzione presentata dagli Emirati Arabi Uniti su Gaza è stato ammorbidito per poter essere finalmente approvato. La risoluzione, ha sottolineato Greenfield, ambasciatrice statunitense all'ONU, non sostiene alcuna iniziativa che lascerebbe Hamas al potere. Gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno a Israele, scrive Cremonesi, nel caso ve lo foste dimenticati. E comunque insomma lo vedremo ampiamente tutto questo. Poi si parla di Superlega e del fatto che c'è stata cioè in realtà questo era già sui giornali ieri, il fatto che c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha sancito l'illegalità delle regole FIFA e della UEFA e che sostanzialmente rompe il monopolio di UEFA e FIFA nell'organizzazione dei tornei internazionali, una sorta di liberi tutti, chi vuole organizzare organizzi. Si tratta in qualche modo una finanziarizzazione del calcio, ma oggi il Corriere della Sera dà spazio molto a pagina 50, quindi nella parte del giornale legata al che parla di sport, dà molto spazio alle opinioni di Urbano Cairo, che è sì proprietario del Torino ma è anche proprietario del Corriere della Sera sostanzialmente, perché è proprietario del gruppo RCS Media Group, che edita appunto anche il giornale che ospita questo articolo. Andiamo su altri titoli. La fotonotizia è dedicata al caldo anomalo, che purtroppo anomalo non è, perché si tratta di cambio climatico che va a marce forzate, mentre insomma vi ricordo che anche l'ultima COP ha sancito il fatto che a livello internazionale non si farà niente, lasceremo che la desertificazione del mondo galoppi così come sta succedendo. Ma è Natale o primavera? Questo è la domanda retorica, con una foto del Duomo di Milano sotto il sole, al nord toccati 20 gradi, caldo anomalo anche in montagna, 11 gradi a Courmayeur, e questo insomma sappiamo quali disastri poi porta rispetto ai ghiacciai eccetera eccetera. Nel frattempo, fra l'altro, in questi giorni insomma ieri c'è stata una ennesima azione di ultima generazione che insomma cerca di mettere al centro del dibattito pubblico le questioni climatiche, ma al centro non lo sono, perché anche questo titolo è vero che si parla del caldo anche sulla prima del Corriere della Sera, ma lo si fa quasi come se fosse un fenomeno di costume, giocando su questo interrogativo, no, tra Natale e primavera. Non mi sembra che la gravità e la e la sostanza di quello che sta succedendo poi venga minimamente trattata. Si parla ovviamente anche qui di Ferragni, nuova tegola giudiziaria su Ferragni, cioè il fatto che adesso la finanza indaga sulle sponsorizzazioni delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi, e poi invece un titolo dedicato al all'ennesimo terribile, ma perché lo sono tutti, femminicidio, cioè il femminicidio di Vanessa Ballan, che ovviamente il Corriere nel titolo chiama solo Vanessa, perché questo è uno dei mille, no, dei milioni di aspetti del patriarcali che incidono sul linguaggio. Ma al di là di questo, Vanessa, allarmi, sottovalutazione, si muove Nordio. Questa sarebbe è la novità del giorno per i giornali. Come sapete, Vanessa Ballan, nella provincia di Treviso, aveva denunciato il 25 ottobre scorso l'uomo che poi l'ha uccisa, lo aveva denunciato di stalking, revenge porn e violenza sessuale. Ma questa denuncia, scrive, cioè leggiamo sul Corriere della Sera, è stata lettera morta. Da un lato la procura attendeva i riscontri dei tabulati, dall'altro sembrava che Bouyar Fandai, che è l'uomo che l'ha uccisa, un uomo con cui Vanessa Ballan aveva avuto una relazione, quindi Bouyar Fandai, ora arrestato per omicidio volontario pluriaggravato, dice la procura aspettava i tabulati e pareva che lui si fosse calmato. Per questo non era stato emesso alcun provvedimento a carico di quest'uomo, che il Corriere della Sera definisce il kosovaro. E su questo ormai sono anni e anni e anni che sottolineiamo come in questi articoli sulla violenza di genere la determinazione della provenienza geografica dei responsabili delle violenze è sempre una, come dire, una lettura razzista di un fenomeno, quello della violenza di genere, che niente ha a che vedere con la provenienza geografica. Ma passano gli anni e questo non si riesce ad acquisire, penso che non si voglia acquisire. Al di là di questo, lo stesso procuratore di Treviso, Marco Martani, ha ammesso che la denuncia è stata sottovalutata. Ora si apre una fase di accertamento sulla procura trevigiana, che dovrà motivare le sue decisioni di fronte al ministro. La decisione del ministro Nordio di acquisire una relazione sull'operato della procura di Treviso a proposito del femminicidio di Vanessa Ballan nella direzione chiesta da Zaia e dalla Lega. Questo l'ha scritto Centinaio, quindi vabbè, è un'opinione di cui si fa anche volentieri a meno, ma insomma la questione è sostanzialmente questa. Il Corriere se ne occupa per due pagine intere, si dà voce ai genitori di Vanessa Ballan, si dà voce al compagno e si continua a parlare di questo, ma non si esce, almeno sul Corriere, proprio dalla cronaca con tutte le storture che la cronaca ha. Direi che con questo abbiamo finito e possiamo mettere due secondi di musica e torniamo subito in voce quando sono le 9:41 minuti.
Way, come back here another day. Way.
Allora, quando sono le 9.44 torniamo in voce e continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi. Passiamo al Messaggero. Come dicevamo prima, commentando la stampa, il Messaggero apre con la questione super bonus verso la sanatoria, via le sanzioni per chi non riesce a terminare i lavori, si studia un decreto di fine anno. Manovra primo ok, Meloni il 2024 sarà più difficile, Giorgetti MES, io avrei detto sì. Insomma, un po' quello che abbiamo già detto leggendo le altre prime pagine, con in più un classico focus del appunto del Messaggero sulla questione super bonus, che trovate a pagina 5. Super bonus, via le sanzioni a chi non termina i lavori, senza un salto di due classi dell'efficienza l'aiuto va restituito, ora spunta una sanatoria, il governo verso un decreto il 28 dicembre, quindi un decreto ad hoc per gestire, diciamo, le conseguenze del super bonus. Giorgetti, il 110% costa 4,5 miliardi al mese. Poi, tornando sulla prima pagina del Messaggero, abbiamo appunto l'attentato a Praga. A Praga lo studente killer aveva già colpito papà e neonata uccisi prima della strage, era sospettato ma la polizia ceca non lo fermò. Questo è un articolo di Mauro Evangelisti. David Kozak aveva già ucciso una neonata e il padre. Le falle della polizia ceca nell'orrore di Praga: era tra i sospettati del doppio omicidio di 6 giorni prima, ma non è stato fermato. Al mattino la madre aveva dato l'allarme, ma è riuscita ad arrivare a Praga e colpire. Quando si parla di inefficienza delle forze dell'ordine, il Messaggero riporta anche il femminicidio di Vanessa Ballan. Vanessa perdonò un altro stalker, così dice. Scatta l'ispezione, la ragazza aggredita nel 2022, querela ritirata. Nordio, faro sulle denunce sottovalutate. Anche altri temi sempre di natura economica sulla prima pagina del Messaggero. Si parla in particolare della alleanza Ita-Lufthansa, ancora uno stop per Ita-Lufthansa, faro dell'Unione Europea su 12 rotte, stop dell'Europa all'alleanza di Ita con Lufthansa che fa slittare i tempi dell'accordo da metà gennaio a metà aprile a ridosso delle elezioni di giugno, faro dell'Unione Europea su 12 tratte. Questo invece lo troviamo a pagina 17 del Messaggero di oggi. Giorgetti, è arrivato un altro blocco, l'Europa chiede ulteriori approfondimenti, si apre la fase 2 con la DG Comp che avrà 105 giorni per le verifiche. Poi invece si parla di adozioni con un articolo di Claudia Guasco. Adozioni all'estero, dalla Cassazione arriva l'apertura alle coppie di fatto. Chiaramente parliamo di coppie di fatto eterosessuali. Quello di cui si parla è la possibilità per coppie appunto eterosessuali non sposate di accedere all'adozione all'estero.
Ma capisci che si sta parlando, cioè di niente,
di praticamente niente, eppure appunto di questo niente ha parlato, parla una sentenza, una decisione della Corte di Cassazione. Per la Suprema Corte la mancanza di un vincolo coniugale non è un ostacolo, riconosciute la centralità del minore e l'apertura a forme familiari differenti seppure eterosessuali. Questo l'ho aggiunto chiaramente io.
Sì, ma differenti, ma poco differenti.
Poco differenti, diciamo, senza un vincolo.
Cioè, meno male,
formale.
Non vuoi dare neanche l'adozione, non vuoi dare l'accesso all'adozione all'estero alle coppie che non hanno, che hanno deciso di non sancire il matrimonio.
Comunque, così era.
Sì, infatti, era solo perché ogni tanto bisogna ricordarsi.
Rimettere un attimo le cose nella giusta prospettiva. L'articolo di l'editoriale, diciamo l'articolo di fondo del Messaggero a firma di Ruben Razzante, parla del caso Ferragni, gli inganni della pubblicità e le regole che mancano. La fotonotizia di centropagina parla dello sport. E infine abbiamo appunto Pio e Amedeo, che un po' chi se ne frega, e poi l'agonismo. 8.000, insomma l'alpinismo, ecco. Infine però c'è anche un articolo a firma di Valeria Di Corrado che troviamo poi a pagina 11 del Messaggero. Via Poma, altra indagine, la collega di Simonetta Caracciolo abusò di me. Altra indagine sul delitto di Via Poma, una collega di Simonetta Cesaroni e magistrati, Francesco Caracciolo abusò di me, l'episodio nel 1990. Chiuderei la prima pagina del Messaggero con un altro articolo di Stefano D'Ascoli a pagina 14. Stop all'impianto funivia Gran Sasso, i cavi sono usurati, stagione a rischio.
E detto questo passerei alla prima del Manifesto. La prima del Manifesto, ve lo ricordo, insomma, ha una foto grande di quanto è successo nel Parlamento delle Nazioni Unite, anzi quella inquadrata è l'ambasciatrice delle Nazioni Unite Greenfield durante appunto la votazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Solo un consiglio, appunto, è il titolo dal doppio gioco, 6 giorni di rinvio per approvare una risoluzione che non prevede il cessate il fuoco. È il topolino partorito dalla montagna ONU nel giorno in cui le inchieste di CNN e New York Times accusano Israele di aver sganciato sulle zone cosiddette sicure di Gaza bombe da 900 kg per 1600 volte. Questa è la sintesi sulla prima pagina del manifesto, che dedica 2 pagine, la 2 e la 3, a tutto questo. Il primo è un articolo di Michele Giorgio, di cui vi diamo lettura, poi proseguiremo insomma con la prima del manifesto. In mezzo al fetore della morte di Imad Abu Samadana, infermiere all'ospedale di Khan Yunis, da settimane ha il compito di registrare il maggior numero di dati sui cadaveri portati all'ospedale: nome, carta d'identità, età, sesso. Facciamo di tutto per identificarli, ma spesso non è possibile. Alcuni corpi sono gravemente mutilati, spiega Abu Samadana a un collega palestinese che ci aiuta a raccogliere notizie e storie tra i 2 milioni di civili sotto attacco israeliano e costretti a vivere in condizioni disumane. La stampa estera non può ancora entrare a Gaza, solo i corpi di coloro che sono stati identificati dalle famiglie vengono rilasciati per la sepoltura, gli altri restano nei frigoriferi dell'obitorio, spesso per settimane, aggiunge Abu Samadana. Un compito ingrato che l'infermiere svolge in circostanze molto difficili e con il timore di restare a sua volta ucciso in un bombardamento aereo. Proprio a Khan Yunis le forze armate israeliane hanno ulteriormente intensificato l'offensiva e agli abitanti di Al-Burei, la zona centrale di Gaza, ieri è stato ordinato dai comandi israeliani di abbandonare subito le loro case per un'altra espansione delle operazioni militari. A Rafah, sul confine con l'Egitto, è stata annunciata una pausa quotidiana di qualche ora dei bombardamenti per far transitare gli aiuti destinati ai civili stremati. La pausa appunto è solo sul valico per far entrare i camion. Siamo rigorosi al Nasser, che è appunto l'ospedale di Khan Yunis, sottolinea Abu Samadan. Dobbiamo rispettare il dolore delle famiglie delle vittime, che desiderano tenere quanto è possibile i riti funebri per i loro parenti uccisi dalle bombe. Sono davvero tanti i corpi da identificare in quasi 80 giorni di attacchi aerei e di terra lanciati dall'esercito israeliano, 20.057 in gran parte civili, secondo i dati diffusi ieri dal Ministero della Sanità a Gaza. Contarlo è sempre più difficile a causa della chiusura di ospedali e centri sanitari, mentre Israele continua a respingere le cifre del Ministero, che descrive come una struttura di Hamas che non fa distinzione tra civili e combattenti morti. E comunque io vorrei dire che i morti sono morti anche se erano combattenti, non vedo la differenza, ma questo, insomma, questa velina del governo e dell'esercito israeliano l'abbiamo vista funzionare benissimo anche sui media italiani. Prima si portava il numero dei morti dicendo il Ministero della Sanità di Gaza, adesso si dice Hamas dice, ma ovviamente tutto questo non ha nessun senso perché è il Ministero della Sanità di Gaza, e comunque io penso, tutti pensiamo che purtroppo questi numeri siano per difetto, visto che esistono tonnellate di macerie che non sono state rimosse. Andando avanti nella lettura dell'articolo di Michele Giorgio sul Manifesto, dice pure: quei dati sono raccolti da un centro informazioni generale che usa un sistema computerizzato fornito dall'OMS. Da inizio dicembre il ministero non è stato più in grado di ottenere rapporti regolari dagli obitori degli ospedali nel nord di Gaza a causa dell'offensiva israeliana. Per questo il bilancio si ritiene non gonfiato, ma al contrario sottostimato. Da qualche settimana accademici e volontari di tutta Europa, Stati Uniti e India e dell'organizzazione AWARDS lavorano per analizzare i dati forniti dal Ministero della Sanità di Gaza e determinare il numero delle vittime civili. La ricercatrice Zeina Jamaluddine, che collabora con la rivista medica Lancet, ha detto alla Reuters: sebbene nessun dato sia perfetto al 100%, la Palestina dispone di numeri di alta affidabilità. Per chi insomma lo volesse sapere, Lancet è una rivista scientifica largamente accreditata nel mondo. Se Israele li mette in dubbio, altrettanto fece a fine ottobre Biden, destano perplessità alcune delle versioni date dal suo esercito su quanto è accaduto e accade a Gaza. Un'inchiesta dello statunitense Washington Post afferma che le prove presentate da Israele prima e dopo il suo attacco all'ospedale Shifa non abbiano dimostrato che Hamas usasse l'ospedale per le sue attività e che sotto si trovasse una base del movimento islamico. Il portavoce militare israeliano Hagari è stato molto impegnato a giustificare l'assedio allo Shifa con la presenza di un centro di comando direttamente accessibile dell'ospedale. Israele ha presentato foto e video relativi al presunto ritrovamento di armi e al passaggio di alcuni dei civili rapiti da Hamas il 7 ottobre. Nonostante ciò, sottolinea il Washington Post, nessuno dei materiali dimostra che Hamas utilizzasse lo Shifa come centro di comando e controllo. L'indagine di un altro importante quotidiano statunitense, il New York Times, denuncia che Israele ha bombardato anche aree che dovevano essere sicure per i civili e l'ha fatto, afferma il giornale, con bombe potenti e altamente distruttive in almeno 1600 casi. L'indagine video si concentra sull'uso di bombe di oltre 900 kg in un'area del sud di Gaza dove Israele aveva ordinato ai civili di spostarsi. Per la CNN, che ha compiuto un'inchiesta simile, le bombe usate sono 4 volte più potenti di quelle che gli Stati Uniti avevano utilizzato a Mosul, come in Vietnam, riporta la testata. Un ordine simile è giunto agli abitanti di Al-Burey, già preso di mira dai carri armati israeliani giunti ieri alla periferia est dei campi profughi. Cominciano ora a spingersi in profondità nell'area dove vivono o vivevano decine di migliaia di rifugiati della Nakba del 48. In quella stessa zona a Yor Hadik, Tel Aviv afferma di aver distrutto rampe di lancio di razzi. Pesanti bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei sono avvenuti ancora su Jabalia, 90 morti, 100 feriti, dove riferiscono testimoni combattenti di Hamas si oppongono a soldati e mezzi corazzati, causando perdite alle forze israeliane. Israele ieri ha comunicato che da fine ottobre, quando è iniziata l'offensiva di terra, ha perduto 139 militari. Attacchi aerei hanno colpito di nuovo Khan Yunis e Rafah. Filmati sui social mostrano corpi sparsi per strada e alcuni sepolti sotto le macerie attorno all'ospedale indonesiano di Beit Lahia. Per i civili palestinesi le speranze di una fine in tempi brevi della guerra sono minime di fronte al blando testo della risoluzione approvata ieri dal Consiglio di Sicurezza ONU, che a causa delle pressioni degli Stati Uniti non chiede il cessate il fuoco immediato ma prevede solo maggiori aiuti umanitari, fermi anche i colloqui indiretti attraverso Qatar e Egitto tra Israele e Hamas per scambi tra i 128 ostaggi israeliani a Gaza e i prigionieri politici palestinesi in carcere in Israele. Save the Children avverte che la situazione a Gaza sta spingendo bambini e famiglie intere verso la carestia, specie nel nord, dove non riesce ad arrivare quasi nessun aiuto umanitario. Oltre a questo, Luca Celata, che invece è inviato a Los Angeles, appunto racconta quanto è successo ieri a New York al Consiglio di Sicurezza. Sei giorni dopo l'ONU vota una risoluzione annacquata, appunto c'è stato tutto questo balletto che ha ritardato la votazione per poi arrivare appunto a un testo che potremmo forse definire inutile. Qua Celata appunto dice: si tratta della prima volta dal 72 che gli Stati Uniti non pongono il veto a una mozione che critica l'operato del proprio alleato, e quindi se gli Stati Uniti non hanno criticato, in questo caso non hanno posto il veto, è perché questa mozione sostanzialmente insomma riguarda soltanto camion di aiuti. La risoluzione chiede maggiori aiuti per Gaza ma non tregua immediata, e appunto si fa un po' di confusione, ma il problema è che qui non si chiede il cessate il fuoco ma nemmeno la tregua, che è chiaramente una risoluzione insufficiente, ma nemmeno questo insomma è stato inserita. Quella clausola faceva parte appunto del testo originario proposto e approvato a larga maggioranza dall'Assemblea Generale, ma nel Consiglio di Sicurezza appunto è stato tolto per permettere a agli Stati Uniti di votarla. Su questo, anche se diciamo il focus è un altro, mi sembra piuttosto interessante anche l'articolo di Fabrizio Tonello che inizia in prima pagina la guerra e le presidenziali 2024. Si parla ovviamente delle presidenziali degli Stati Uniti, che poi leggiamo a pagina 15 del manifesto, dove appunto si racconta si dice che la notizia di questi giorni è che ha pure buone probabilità di vincere Trump, perché la coalizione democratica che ha eletto Biden nel 2016 mostra vistose fratture. Prima di tutto i giovani, perché per la prima volta nella storia recente delle elezioni americane un candidato repubblicano è in vantaggio su quello democratico nei sondaggi. Trump in questo momento supera Biden 49-43 nelle intenzioni di voto degli elettori tra i 18 e i 29 anni. Perché? Si chiede Fabrizio Tonello, perché i giovani americani sono disgustati dal sostegno di Biden a Israele, in pratica incondizionato, malgrado le mezze frasi sulla tregua. Lo sterminio di donne e bambini palestinesi sta provocando una rivolta tra elettori tradizionalmente democratici. La stragrande maggioranza afferma che Israele, per evitare vittime civili, non sta facendo abbastanza per evitare vittime civili a Gaza. Crede che Israele non sia interessata alla pace e pensa che Israele dovrebbe fermare la sua campagna militare, anche se ciò dovesse significare che Hamas non sarà eliminato, scrive il New York Times. Una ribellione durevole che non si potrà controllare con qualche sofisticato spot televisivo nel prossimo autunno. Si vota infatti il 5 novembre del 2024. Mi sembra un dato piuttosto interessante. Dice: le elezioni del 2024 sembrano ripetere uno scenario già visto nel 68, quando i democratici si suicidarono politicamente per la loro ostinazione a continuare la guerra in Vietnam, e Richard Nixon venne eletto presidente. Vero è che oggi, a differenza di allora, non ci sono giovani americani che si muovono sul campo di battaglia, ma la legge storica che vede l'opinione pubblica americana sostenere soltanto guerre brevi e vittoriose vale sempre. Biden sembra averlo dimenticato e questo potrebbe costargli la presidenza. C'è anche insomma un movimento molto forte negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato tante volte, i campus americani, le grandi manifestazioni di organizzazione ebraiche contro appunto il genocidio in Palestina, un dibattito e una mobilitazione molto più larga di quella che noi vediamo insomma qua evidentemente questo incide anche sulla alta politica di Biden. Torniamo alla prima pagina, ci sono altri articoli di commento piuttosto interessanti, ma magari li vedremo in una seconda parte, sempre sulla Palestina. Uno è di Alberto Negri, sulla pelle dei palestinesi, che analizza il voto al Consiglio di Sicurezza e la geopolitica internazionale. L'altro invece è una traduzione una traduzione di un intervento di Asef Bayat, studioso iraniano americano del Medio Oriente contemporaneo, di movimenti sociali e rivoluzioni, che insegna nell'Illinois, Nois, che su Israele e Palestina risponde niente meno che a Jürgen Habermas. Il titolo è: caro Habermas, non si può incoraggiare il silenzio, è il silenzio insomma su quanto sta succedendo in Palestina, ma questo magari lo vedremo, perché è appunto un intervento piuttosto impegnativo. L'altro articolo di commento invece riguarda la cosiddetta legge Bavaglio, ossia la pubblicazione o meno delle intercettazioni durante le fasi istruttorie dei processi. È un intervento d'opinione di Giovanni Zaccaro che dice appunto che sarà vietata la pubblicazione integrale o per estratto delle ordinanze che applicano misure cautelari. Zaccaro dice: chi pensa sia messo un bavaglio alla stampa esagera. Ma dall'altra parte dice che a suo avviso questo per gli imputati e le imputate può essere anche peggio, perché le notizie degli arresti circoleranno comunque, ma senza il supporto delle motivazioni che li giustificano. Questo è
sì,
la sintesi.
Diciamo, su questo tema anche il Domani è molto vocale, nel senso non fa, cioè da molto tempo che viene ospitato sulle pagine del Domani questo dibattito, che fintamente è articolato in uno scontro tra, cioè in uno scontro o diciamo, per utilizzare termini più delicati, un bilanciamento tra la libertà di stampa e informazione e la presunzione di innocenza, quindi la tutela dell'immagine pubblica delle persone coinvolte in procedimenti penali fino a sentenza da considerare, cioè, diciamo che anche i media dovrebbero riportare come innocenti fino a sentenza definitiva. Anche sul Domani a pagina 6 c'è un articolo di Glauco Giostra, giurista, sul questa dovrebbe essere una proposta di legge, insomma. La legge antistampa è un pasticcio giuridico inutile e inapplicabile. Il pasticcio giuridico sta un po' in quello che dicevi te poco fa, nel senso che con la scusa di tutelare la presunzione di innocenza e in questo modo rispondere sostanzialmente a degli obblighi del diritto comunitario, in particolare una direttiva del 2016 sulla proprio specifica sulla questione della presunzione di innocenza, si introduce un emendamento di modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale. Il pasticcio giuridico sarebbe nel fatto che viene vietato la pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non si siano concluse le indagini preliminari, ovvero sino al termine dell'udienza preliminare, e però questo non tutelerebbe in realtà le persone imputate, da un lato perché, come dicevi tu, appunto verrebbe pubblicata una sintesi, si può però pubblicare una sintesi diciamo dell'ordinanza stessa, quindi comunque la notizia viene data ma senza approfondire, no, le motivazioni di quell'ordinanza, e dall'altro comunque il permesso di pubblicazione scatterebbe diciamo a indagini concluse o a udienza preliminare conclusa, quindi comunque, e nel caso di rinvio a giudizio, all'inizio del procedimento penale, quando comunque ancora vale la presunzione di innocenza della persona imputata. Potrebbero sembrare dei dettagli questi, ma in realtà, a parte che diciamo anche in tutte i procedimenti penali, anche le grandi costruzioni dei PM quando insomma riguardano compagni e compagne, sappiamo bene come è facile sbattere le facce in prima pagina, quindi il tema della presunzione di innocenza in realtà a mio parere è un tema abbastanza meritevole di attenzione, e diciamo è ormai qualsiasi studio in questo ambito ormai ampiamente dimostrato come la copertura mediatica sui procedimenti penali sia, soprattutto quando riguardano determinati temi o determinate personalità che suscitano l'interesse o anche la morbosità pubblica, l'attenzione mediatica è altissima nelle fasi iniziali del procedimento, in particolare nella fase di indagine preliminare e di apertura del processo, e minima nelle fasi conclusive. Questo vuol dire che la persona sbattuta in prima pagina perché coinvolta in un procedimento penale diciamo avrà una copertura, questa informazione avrà una copertura mediatica enorme, la figura di quella persona verrà associata al fatto di che un'indagine è stata aperta. Se però poi quel procedimento porta un nulla di fatto, o per l'insussistenza, o perché diciamo non c'era diciamo in realtà il reato non sussiste, o perché alla fine del procedimento penale, potenzialmente dopo i 3 gradi di processo, quindi molti anni dopo, quella persona viene assolta, di questo i giornali non daranno probabilmente notizia. E ecco, basta, ho attaccato un po' la mina.
No, vabbè, ti ascoltiamo volentieri. E per finire appunto la prima, in realtà ci sono diverse cose interessanti oggi da vedere sul manifesto, le vedremo magari un po' adesso, un po' in una fase successiva, ma gli argomenti sostanzialmente sono la legge di bilancio al Senato. Entro il 29 alla Camera approvata una manovra iniqua, è un articolo di Roberto Ceccarelli che anche in maniera piuttosto sintetica sottolinea quali sono i punti dell'iniquità di questa manovra. Poi troviamo dagli interni: scuola in lotta, in corteo, ma la polizia manganella, la cronaca di quanto è successo ieri qui a Roma per il corteo degli studenti e delle studenti delle scuole e degli istituti superiori, questa come dire, senza aprire appunto una lamentazione, ma ormai ogni volta che gli studenti e le studenti scendono in piazza, che siano cortei cittadini, che siano cortei dentro gli atenei universitari eccetera, la polizia manganella, ci sembra proprio non ci sia proprio dubbi.
Sì, ci ricordiamo Torino qualche tempo fa, quando gli studenti e le studenti erano scesi in piazza contro la presenza di Giorgia Meloni, mi sembra.
Sì. E qua scendevano in piazza contro la manovra, contro i tagli ennesimi sulla scuola, su cui praticamente la scuola quasi non c'è nella manovra, nella legge di bilancio, e insomma la guerra eccetera eccetera. Poi un'altra cosa piuttosto interessante è stato lo sciopero di ieri, qua emergenza salari, adesione allo sciopero al 70%, è quanto ci dice Massimo Franchi. Ha scioperato un settore che in genere fa fatica a scioperare, si sta parlando di chi lavora nel commercio, e sappiamo benissimo cosa significa lavorare nel commercio, contratti completamente ristrutturati, paghe da fame, in questo periodo dell'anno un sovraccarico di lavoro pazzesco senza una corresponsione salariale adeguata. Sciopero del terziario, adesione al 70%, emergenza salari, ottimo successo per la protesta, era indetta dai sindacati confederali. Ci sono state manifestazioni e poi appunto alla faccia di Daniela Santanchè, così comincia l'articolo di Massimo Franchi. Lo sciopero di Natale è stato un successo, una media del 70% di adesione nei diversi settori del terziario, con punte del 100% in alcuni punti vendita della distribuzione commerciale e unità produttive del turismo e della ristorazione collettiva e commerciale. Piene le piazze, con più di 20.000 nelle 5 manifestazioni a Roma, Milano, Napoli, Cagliari e Palermo. Nella capitale il corteo è partito da Piazza Esquilino per poi percorrere via Cavour, quindi uscire su via dei Fori Imperiali, attraversare Piazza Venezia e terminare a Piazza Santi Apostoli. Siamo qui per un'ulteriore richiesta di rinnovare i contratti, c'è l'esigenza di recuperare il potere d'acquisto e di dare la possibilità a questi lavoratori di avere una risposta rinnovando i contratti. Questo è quanto dice appunto Bombardieri della CGIL, rivolta alla ministra. Poi insomma si parla anche delle altre manifestazioni, molto grande è stata ovviamente anche quella di Milano, più di 5.000 lavoratori hanno partecipato anche alla manifestazione di Napoli, imponenti anche a Cagliari e Palermo. E pare insomma che adesso Confcommercio e Federdistribuzione siano disponibili a aprire un tavolo di contrattazione. L'ultima segnalazione che
aspetta, su questa cosa dello sciopero, sì, volevo dire che ne parla anche La Stampa, pagina 19, con un titolo alquanto discutibile, però Povere commesse. Questo è un reportage a firma di Claudia Luise, diciamo, al di là di quello che insomma già riportava Il Manifesto, su cui non mi ripeterò in termini di partecipazione, adesione allo sciopero e anche partecipazione ai cortei nelle cinque città, in realtà il reportage della Stampa ci dà dei numeri relativi agli stipendi. L'82% delle dipendenti della grande distribuzione, a partire dalla Coop, sono donne che hanno un contratto part-time. Quanti di loro hanno avuto la possibilità di scegliere? Nella maggior parte dei casi si tratta di part-time involontari, e questa è una grande piaga che colpisce il lavoro delle donne, dove si arriva a guadagnare tra i 600 e i 900 euro netti, mentre per un dipendente a tempo pieno si parla di 1550 euro lordi per un full time, quindi 1180 euro netti stipendi, che dal sindacato UIL vengono definiti da fame. E ancora, sempre sugli stipendi, si dice che la Coop, con tutta la storia insomma che si porta appresso, che ancora insomma gli diciamo un passato più o meno glorioso, tra mille virgolette, di cui gode, esatto.
No, il passato glorioso non ce l'ha mai avuto, infatti, ha avuto ampie retoriche.
Esatto, un sacco, una retorica che ancora appunto si porta appresso. La Coop ha proposto un aumento di 130 euro lordi per i contratti full time, una sessantina lordi per quelli part time, da commisurare alle ore ovviamente. È un'elemosina, è solo un contentino, questo lo aggiunge un lavoratore della Coop di Via Livorno a Torino. Come si fa a vivere oggi con questo stipendio? Non è che non si arriva a fine mese, così basta a stento la prima settimana per pagare l'affitto e le bollette.
Sì, vorrei anche ricordare che ci sono altre lavoratrici in particolare e lavoratori di catene d'abbigliamento che non hanno neanche un contratto di lavoro, passano come stage di formazione, lavorano 3 mesi, in genere in contratti di 3 mesi a 400-500 euro al mese, poi finisce lo stage, se ne prendono altri e si va avanti così a tenere aperti negozi di Calzedonia, The Zenith, questa tipologia di catene. Cioè, la distrutturazione del lavoro e lo sfruttamento in questo settore è veramente violento, ecco, non trovo. Comunque, intanto c'è stata una manifestazione e questo ci sembra abbia una sua rilevanza. L'ultima segnalazione che faccio dalla prima pagina del Manifesto è dalle pagine della Cultura, dove si segnala l'intervista alla sociologa Pinar Zelek. È uscito L'Insolente, il suo libro appena tradotto per i tipi di Fandango, e Chiara Cruciati la intervista a pagina 10. Per il momento mi fermerei, una pausa musicale e torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa.
I am nothing, fell into your arms, said I want it all or nothing. You said nothing at all, so here we are. When I met you in July, thought no lover caught my eye. Told you so, how was I supposed to know they'll make you run the eye? I call it love, you call it lust. You wanna have the best of me, you don't know about the rest of me. I'm going with the feeling. Is you leaving cause you're feeling this? I'm feeling this, you're fearing me. But I'm not here to hurt you, no, I
you cannot keep away from me.
E allora torniamo in voce, continuiamo con la lettura di alcuni articoli dalle pagine interne dei quotidiani. Vi citavamo diciamo in apertura di rassegna la prima pagina del dubbio di oggi, quindi il quotidiano delle camere penali, suicidi e solitudine, il carcere non è, in carcere non è mai un buon Natale. Questo è un articolo che trovate anche sul sito del Dubbio, uscito appunto ieri nella sua versione online, e è a firma di Damiano Aliprandi. Dall'inizio dell'anno 67 persone si sono tolte la vita, e in prossimità delle feste, quando la vita in cella diventa ancora più insopportabile, il bilancio si fa sempre più drammatico. Il Natale è una festa da passare con i propri cari, questa è un po' la retorica, ma per le persone detenute è un Natale senza i figli, senza i genitori, senza fratelli e sorelle, e quei figli, quei genitori, quei fratelli e sorelle hanno sempre un posto vuoto a tavola. Nelle patrie galere le festività natalizie accentuano inevitabilmente il senso di solitudine per la lontananza dalle famiglie, nell'assenza di proposte trattamentali e nella riduzione causa ferie di un personale già sotto organico durante il resto dell'anno. A compensare in minima parte questo dramma ci pensano i volontari del terzo settore, eccetera eccetera. Il carcere è un luogo separato, una sorta di extraterritorialità dove a piene mani si raccolgono, si respirano, si toccano la malattia, la debolezza, l'abbandono, l'emarginazione, il dolore. Il Natale in particolar modo amplifica tutto ciò. E così via. Continua l'articolo appunto sull'impennata dei suicidi. In prossimità delle festività inesorabilmente c'è l'appuntamento con la morte, insomma un po' un linguaggio abbastanza sensazionalistico, ma interessante appunto che vengono riportati dei casi di suicidi in carcere. Anche quest'anno si fa la macabra conta delle morti nel mese di dicembre. Pensiamo al carcere di Montorio, dove un giovane marocchino di nome Usama Saidiki, proveniente dalla quinta sezione, si è impiccato nella sua cella di isolamento. La notizia giunge a poche ore dalla morte di un altro detenuto avvenuta nell'ospedale di San Vittore a Milano, che ha commesso il gesto mortale durante la diretta della prima della Scala di Milano. L'altro suicidio è avvenuto mercoledì scorso. Un detenuto ucraino di 51 anni, sposato con figlio, si è impiccato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Era accusato di omicidio, il giorno prima aveva partecipato ad un'udienza. È il terzo suicidio nel 2023 nello stesso istituto, rende noto il garante regionale Samuele Ciambriello. Siamo così arrivati a 67 suicidi dall'inizio dell'anno. Il vero regalo di Natale che i detenuti attendevano non è mai giunto, non vi è stato alcun miglioramento della situazione carceraria, solo un modesto contentino con qualche telefonata in più. Invano speravano almeno nei 75 giorni di liberazione anticipato ogni 6 mesi, proposta di legge del deputato Giachetti di Italia Viva, ma che è rimasta nel cassetto. Come ben sappiamo, nulla di tutto ciò si è concretizzato dopo la parentesi della pandemia, che aveva di fatto liberalizzato le chiamate, sì, però sospendendo i colloqui, e introdotto, seppur minima, misura deflattiva. Tutto è tornato alla normalità precedente. Ciò significa un ritorno al fallimento del sistema, con passi indietro che rappresentano un fallimento totale. Il sovraffollamento nel frattempo sta gradualmente raggiungendo i livelli che hanno provocato la sentenza CEDU Torreggiani, ma non è l'unico fattore che contribuisce alla violazione dei diritti umani. Il trattamento disumano e degradante in carcere può verificarsi indipendentemente dal rispetto dello spazio vitale in cella, che ricordiamo era il tema della sentenza CEDU che ha condannato l'Italia. Per una comprensione più approfondita è necessario fare riferimento alla sentenza della CEDU nel caso Murzic contro la Croazia. I giudici della Corte di Strasburgo hanno ritenuto che numerosi altri fattori, oltre appunto alle dimensioni della cella, quali la durata della detenzione, la possibilità di attività all'aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto e così via, giocano un ruolo importante nel decidere se le condizioni di detenzione rispettino o meno le garanzie dell'articolo 3 della Convenzione, ovvero il divieto di tortura tortura e di trattamenti inumani e degradanti. È importante ricordare che, in ottemperanza alle richieste espresse dalla CEDU con la sentenza pilota Torreggiani, il legislatore italiano ha introdotto l'articolo 35 bis nell'ordinamento penitenziario, che disciplina il procedimento per il reclamo giurisdizionale, quindi diciamo il reclamo contro eventuali trattamenti inumani e degradanti, oltre all'articolo 35 ter che prevede i rimedi risarcitori. L'articolo 35 ter quindi deve richiamare i principi interpretativi e applicativi derivanti dalla giustizia, dalla giurisprudenza comunitaria interna, che hanno trattato la questione delle condizioni di detenzione. Ma quali sono i fattori che determinano la violazione dei diritti umani in carcere? Lo Stato è obbligato a garantire che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana. Le modalità di esecuzione non devono sottoporre il detenuto a uno stress o a una prova che superi il livello di sofferenza inevitabile associato alla detenzione. Nel caso di individui malati, le condizioni di detenzione devono essere adeguate al loro stato di salute mentale. Insomma, già leggendo tutto questo possiamo renderci tranquillamente conto che niente di tutto questo esiste nelle carceri italiane. E quindi conclude l'articolo: ma anche se vengono rispettati gli spazi minimi, ci sono appunto altri fattori da prendere in esame, ovvero l'uso riservato dei servizi igienici, la ventilazione disponibile, l'accesso alla luce naturale, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle esigenze sanitarie di base e le attività trattamentali, lavorative e ricreative offerte. Senza il miglioramento delle condizioni di vita all'interno del carcere, conclude l'articolo, l'implementazione delle attività sociali, lavorative e ricreative e della presenza del territorio, la costituzione di una cultura inclusiva, il riconoscimento del diritto all'affettività, alla sanità e le misure deflattive, il carcere crea la disumanizzazione e quindi una violazione dei diritti umani. Allora, abbiamo voluto leggere un po' questo articolo, un po' per fare il punto delle condizioni nelle carceri, anche del numero dei suicidi. Ricordiamo, siamo arrivati a 67 dall'inizio dell'anno nelle carceri italiane, però insomma vorrei cogliere un po' questa lettura per ricordare a chi ci ascolta dell'importanza di acquistare la Scarceranda 2024. Per ogni copia acquistata, una la inviamo in carcere. È importante anche dare una bella letta al quaderno, dove appunto abbiamo raccolto vari contributi questo anno, uno anche sul diritto alla sessualità e all'affettività in carcere, ma anche un po' una racconto e resoconto delle lotte contro il carcere di questo 2023. Vi ricordiamo anche che una possibilità, che la possibilità di acquistarla c'è in vari modi, nelle librerie e negli spazi noi vicini, insomma dei compagni e delle compagne, qui in radio, ma anche il 31 dicembre a Re Bibbia. Ricordiamo appunto a tutte e tutti che come ogni anno ci ritroveremo sotto le mura del carcere contro il carcere e la società che ne ha bisogno, a partire dalle 10 di mattina, e quindi insomma speriamo di vederci in tante e tanti a Re Bibbia. E quindi prima di passare la parola e continuare con la lettura delle pagine interne, mandiamo chiaramente un saluto solidale a tutte le persone che ci ascoltano da dentro il carcere.
Muerdeme el cuello, caminito de perlas, muerdeme el cuello. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. Vivir un presente eterno hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Que te cuenten las abejas que se pierden sin panal. A caminito de perlas, muérdeme el cuello. A
Un veloce occhio anche su testate internazionali importanti, partiamo da quelle francesi, in particolare da Le Monde, che dedica la fotonotizia al Niger e al fatto che in Niger i soldati francesi se ne stanno andando del tutto, dice l'esercito appunto deve ritirarsi. Venerdì 22 dicembre le ultime truppe lasciano il paese del Sahel. Questa partenza voluta dal nuovo governo arrivato al potere si accompagna con una misura rarissima, il fatto che in Niger ha chiuso l'ambasciata francese. E insomma la situazione tra Niger e i vicini confinanti Burkina Faso e Mali è molto interessante per quanto sta succedendo, e anche centrale, non è seguita per niente sui giornali italiani, mentre ovviamente dal loro punto di vista estremamente coloniale lo fanno quelli francesi. Il titolo maggiore su Le Monde invece riguarda una riforma interna della scuola che sta portando avanti l'esecutivo Macron. Il ministro dell'educazione Gabriel Attal assicura di aver ottenuto i fondi per iniziare quelli che chiamano i gruppi di livello nella scuola superiore. Dice nel 2024 questi gruppi riguarderanno la sesta e la quinta classe. E secondo i conti del ministero, dice, saranno i mezzi si ottengono attraverso la soppressione dell'ora di sostegno nella sesta classe. Su questo in Francia c'è ovviamente un dibattito, molta perplessità da parte dei sindacati di categoria, però insomma sembra che l'esecutivo Macron vada anche in questo caso avanti senza curarsi insomma di quello che si dice. Per quanto riguarda dopo Le Monde Libération, l'altro quotidiano a grande tiratura, è tutto una pagina tutta dedicata, dice, alla retrospettiva 2023, c'è un unico titolo, Da una guerra all'altra, che mi sembra non abbia bisogno di commenti. Velocemente, per quanto riguarda il giornale El País e quindi la Spagna, si parla, e anzi tutti i primi giornali a maggior tiratura spagnoli hanno il primo titolo allineato su una contrattazione che sta andando avanti tra Sanchez, presidente del governo, e leader del Partito Popolare, che dovrebbero accordarsi su un articolo della Costituzione che va sostanzialmente a cambiare in parte il sistema giudiziario, o meglio è quello che vuole il Partito Popolare, perché cercano, insomma, l'accordo dovrebbe servire per sbloccare la composizione del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, che insomma ha 5 anni dall'inizio del mandato. Per trovare un accordo comune, però, il Partito Popolare vorrebbe che simultaneamente si parlasse della riforma del sistema di elezione, e questo insomma è il tema che porta grande attenzione da parte dei giornali spagnoli. Ma El País di spalla porta un'altra notizia piuttosto interessante, cioè il fatto che l'industria militare spagnola, la vendita di armi dell'industria di armi spagnole ha cresciuto i propri introiti del 35% a partire dalla invasione russa in Ucraina, e poi ovviamente per quanto sta succedendo in Palestina. Palestina. La fotonotizia che occupa gran parte della prima del Paese riguarda il premio enorme della lotteria di Natale, che mi sembra come dire un titolo da paese povero, proprio insomma si punta su questo. Infine, sempre per quanto riguarda la lingua spagnola, ma non la Spagna bensì l'Argentina, la prima pagina del Clarín, che è il maggior quotidiano nazionale, parla delle misure economiche di Milei, che cerca di isolare il kirchnerismo, così titola Clarín, e sta parlando insomma delle principali riforme economiche che sono portate avanti a sprombattuto da Milei. La cosa piuttosto interessante della prima del Clarín è che non parla delle proteste continuative che vanno avanti da 48 ore, cioè proprio non sono citate in prima pagina, mentre c'è una grande spazio dato al calcio. Panem et circenses argentini non hanno niente a che invidiare a quelli italiani. Quindi delle invece proteste ne parla in Italia il Manifesto, Picchetti e Caserolazzos contro i decreti di Milei, questo in prima pagina, il primo maxi decreto firmato da Milei con cui il nuovo presidente privatizza e deregola l'intero paese è accolto per la seconda notte con Picchetti e Caserolazzos, da Buenos Aires a Cordova, dove la polizia ha usato i lacrimogeni e le centrali sindacali ancora non si sono mosse. Quindi stiamo parlando di proteste di base, insomma senza le organizzazioni sindacali, appunto seconda notte, dopo i Caserolazzos spontanei esplosi mercoledì notte a Buenos Aires, Rosario, Luján, Morón, Ensenada, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Chascomús, Mendoza, San Carlos de Bariloche e molte altre città del paese, migliaia di persone si sono date appuntamento attraverso i social per nuove manifestazioni notturne. A Cordova, seconda città più popolosa del paese, la polizia ha caricato la folla con proiettili di gomma e gas lacrimogeni per evitare il blocco totale della centralissima avenida General Paz. L'ossessione di evitare i blocchi stradali sembrerebbe guidare l'azione repressiva nei primi giorni del nuovo governo. La ministra per la sicurezza Bullrich ha emanato la settimana scorsa un protocollo d'azione che dà il via all'arresto di chiunque intralci il traffico durante una manifestazione ed è considerato delitto in flagrante. I beneficiari di sussidi statali che vengano fermati durante le proteste perderanno il diritto ai contributi pubblici. Il banco di prova si è presentato proprio in occasione del corteo che ricordava l'anniversario della rivolta popolare del 20 dicembre 2001. Il governo ha mobilitato 3.500 agenti federali per costringere i manifestanti a avanzare sui marciapiedi. Le proteste delle ultime due notti sono dunque una sfida anche contro il nuovo protocollo repressivo che, salvo a Cordova, non è stato ancora applicato alla lettera nelle notti in cui risuonano i colpi sulle pentole vuote nelle principali piazze argentine. Ma si tratta ancora di manifestazioni spontanee, sebbene numerose, animate da classi medie urbane indignate di fronte alle misure di austerity e deregulation imposte in soli 10 giorni dall'estrema destra al governo. Giovedì notte, oltre ai cori contro il presidente, si cantava anche contro i dirigenti delle 3 centrali sindacali nazionali, chiedendo con urgenza lo sciopero generale. Per ora c'è è giunta la convocazione di CGT e CTA e CTA autonoma per una manifestazione nazionale a Buenos Aires il 27 dicembre. Il sindacalismo argentino sembra voler coordinare la lotta contro le misure di Milei con l'opposizione peronista ancora stordita dopo il voto del 19 novembre. Intanto il governo non dà segni di voler tornare sui suoi passi nonostante le proteste. Dal suo insediamento il 10 dicembre Milei ha svalutato la moneta nazionale di oltre il 50%, ha annunciato l'eliminazione dei sussidi all'energia e ai trasporti, la cessazione dei contratti di lavoro statali con meno di un anno, ha disposto il congelamento degli appalti pubblici e la privatizzazione dei cantieri in via d'allestimento, ha ridotto di un terzo ministeri e segreterie. In questi giorni approda in Parlamento anche il maxi decreto che dichiara l'emergenza economica sociale, riforma più di 300 leggi, limita gli scioperi, privatizza le 33 aziende statali, elimina la maggior parte delle regolamentazioni normative a commercio e produzione. Per non perdere vigenza, però, dovrà essere approvato da almeno una delle due Camere, obiettivo che col passare delle ore sembra sempre più lontano. Numerosi blocchi parlamentari hanno chiesto al governo di inviare alla Camera una legge specchio che contenga le stesse misure contenute nel decreto in modo da poter modificarle. Una cosa è certa, la volontà di tagliare drasticamente le spese e ridurre le regolamentazioni statali è quasi trasversale nella politica argentina. Un campo, quello della battaglia culturale, concetto gramsciano, preso in prestito dall'estrema destra e sbandierato nell'intera campagna elettorale in cui Milei e i suoi seguaci stanno ottenendo piccole vittorie. Secondo un recente sondaggio, il governo all'approvazione del 53% dell'elettorato, nonostante l'avvio del piano Motosega, che doveva colpire i privilegi della cosiddetta casta politica, sta invece sferzando la già fragile condizione di lavoratori e classe media. Anche per questo mobilitazioni, proteste e minacce di scioperi non sembrano scalfire il presidente Milei. Questo per quanto riguarda l'Argentina, e ti lascio la parola.
Allora, sì, proviamo a vedere le prime pagine in lingua inglese, quindi ci spostiamo più o meno tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, considerando che oggi è sabato, quindi i quotidiani israeliani non escono, quindi non possiamo dare lettura delle prime pagine. Diciamo che tutto sommato i due temi che campeggiano sui quotidiani della sfera anglo-americana riguardano da un lato appunto la decisione della Suprema Corte statunitense di non decidere sostanzialmente sulla il ricorso di Trump per le sull'immunity claim, quindi sulla immunità nel caso delle elezioni del 2020. La Suprema Corte ha rimandato alla Corte d'Appello della Columbia e quindi tutto è congelato, perché la prima udienza è prevista per gennaio 2024. Di questo ci parla appunto l'apertura del Guardian di oggi, insieme a un articolo di commento di Margaret Sullivan sul perché Trump non dovrebbe essere considerato eleggibile per le elezioni presidenziali, per le primarie, diciamo, in vista delle elezioni presidenziali del 2024. E questo appunto era il Guardian. Se ci spostiamo sul New York Times, appunto l'altra notizia che dicevamo campeggia sulle prime pagine riguarda la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Appunto il Consiglio di Sicurezza dichiara appunto l'urgenza della consegna degli aiuti alla popolazione di Gaza. Vengono proposte delle pause all'offensiva dell'esercito israeliano. Questo è quanto viene riportato dal New York Times, in cui appunto con un articolo di Michael Crowley si dice anche che l'appoggio ad Israele sta facendo arrivare ai ferri corti gli Stati Uniti con i suoi alleati. Questo era, diciamo, la prima pagina del New York Times. Il Washington Post invece diciamo appunto sempre queste due notizie sulla colonna di destra: gli Stati Uniti si astengono nel voto su Gaza, via libera alla risoluzione delle Nazioni Unite sugli aiuti, mentre si arriva, diciamo, a un numero di uccisioni nella striscia di Gaza che raggiunge appunto le 20.000 persone. Allora, una cosa che ho notato, di cui insomma che volevo commentare, non so se tu sei d'accordo con me, è che su vari quotidiani statunitensi, ma anche per esempio su Arab News, che riporta la notizia, praticamente Gaza viene definita un'enclave.
Sì, viene definito enclave già da tempo, ma anche a volte anche sui giornali italiani.
Questo mi colpisce molto, perché sostanzialmente le enclave possono essere per esempio Ceuta e Melilla in Marocco, cioè dei territori di un altro stato incardinati, diciamo incapsulati nel territorio di un altro, e questo diciamo legittimare sulla stampa italiana appunto, ma anche internazionale, la definizione della striscia di Gaza come un enclave di Israele vuol dire sostanzialmente avallare l'idea per cui tutto il cioè la Palestina non esiste, è tutto Israele con dentro dei pezzetti di striscia di Gaza, eccetera,
sì,
eccetera.
Si lascia continuamente, ci lascia sostanzialmente che perda di senso la definizione di territori occupati.
Assolutamente. Quindi ecco, questo era un elemento che mi ha colpito leggendo varie prime pagine. Quindi questo era il Washington Post, che riporta appunto la notizia dell'astensione degli Stati Uniti sulla risoluzione. Arab News appunto apre con sempre appunto questa notizia, quindi le Nazioni Unite approvano una risoluzione annacquata sugli aiuti a Gaza, gli Stati Uniti si astengono per permettere ai 15 membri del Consiglio di Sicurezza di adottare la risoluzione proposta dagli Emirati Arabi, e sulla colonna di destra si parla invece di Somalia. Infine chiuderei con una nota di colore che proviene dal Regno Unito, un'esclusiva dell'Independent parla di questo membro del Parlamento Labour, quindi dei laburisti, che è stato sospeso per razzismo, ha accollato ai contribuenti le spese che ha sostenuto per seguire un corso di unconscious bias, quindi un corso per decostruire i bias inconsapevoli di cui evidentemente è affetto. Questo è l'esclusiva che riporta l'Independent, quindi scandaloso tentativo del parlamentare Labour Neil Coyle di far pagare ai contribuenti le spese del corso su unconscious bias che aveva intrapreso dopo aver abusato razzialmente, quindi diciamo insultato utilizzando appunto un linguaggio razzista un giornalista mentre era in aula. Diciamo sempre per una nota di colore, sempre l'Independent in taglio alto nella fotonotizia riporta la notizia di una nuova opera di Banksy, che raffigura diciamo dei caccia bombardieri su un segnale stradale di stop, e dice: guardate cosa è successo un'ora dopo che Banksy aveva annunciato questa nuova opera d'arte diciamo nella zona di Peckham, nella South London. Praticamente si vede la foto di questo che sale sul cartello, si porta via l'opera di Banksy e scappa. Questo diciamo era una nota di colore dal simpaticissimo Regno Unito.
Del resto sono famosi per gli humor, no?
Sì, sì. Allora, continuiamo un attimo con la lettura delle pagine interne, ritorniamo in Italia con un altro articolo che trovate a pagina 2 del Domani, a firma di Stefano Iannaccone. Non lo leggerò tutto, ma si parla ancora di manovra e in particolare ai fondi sulla violenza di genere. L'opposizione contro la violenza di genere a destra solo mance. Ieri il Senato, appunto, abbiamo detto, ha dato il primo via libera alla legge di bilancio. La Camera dovrebbe approvarla definitivamente il 29 dicembre, ma la sfida, dice Iannaccone, è soprattutto culturale. Cosa ci dice in questo articolo? ridicolo. Se il salario minimo è stata una battaglia simbolica che ha unito le opposizioni nonostante la certezza dell'ostilità del governo, la manovra economica che è stata approvata ieri al Senato ha segnato un passo in avanti con l'impegno comune contro la violenza di genere. Abbiamo già parlato appunto dai microfoni di questa radio di questo tentativo un po' bipartisan di annacquare la lotta contro la violenza di genere, rendendola appunto riducendola ai minimi termini per arrivare a una convergenza tra le varie forze politiche che chiaramente sono si fanno insomma portatrici di misure totalmente inefficaci e insufficienti. Però per quanto riguarda la manovra di per sé, questo articolo del Domani ci parla appunto della insufficienza di fondi, di risorse effettivamente stanziate. Ci dice Iannaccone: le risorse nel dettaglio andranno a potenziare dei fondi già istituiti, facilitando l'applicazione delle norme, aggirando il rischio di incagliamento dei decreti attuativi. 10 milioni di euro all'anno dal 2024 al 2026 sono destinati al reddito di libertà per favorire l'emancipazione delle donne vittime di violenza, altri 20 milioni sono previsti per la costruzione di case rifugio, 5 milioni impiegati per il potenziamento dei centri antiviolenza. Un'altra novità è quella degli sgravi per le aziende che assumono donne disoccupate vittime di violenza e gli investimenti in totale di 3 milioni per la formazione degli operatori di giustizia di fronte alle denunce di violenze. Abbiamo scelto di destinare questo tesoretto, qui a parlare al PD, interamente sul contrasto alla violenza sulle donne. Ce lo impone la drammatica quotidianità del nostro paese e ce l'hanno chiesto a gran voce le piazze del 25 novembre. Dice al Domani la deputata e vicepresidente del PD Chiara Gribaudo. Quindi aggiunge la parlamentare Dem: c'è un dato politico da non sottovalutare, sono gli unici fondi effettivamente previsti contro la violenza sulle donne presenti nella legge di bilancio. Infatti, continua Iannaccone, i soldi su questo capitolo potevano essere più che raddoppiati se solo i parlamentari del centrodestra avessero seguito l'esempio delle opposizioni. Quindi qui si riconosce, insomma, sostiene insomma quanto fatto dal PD in Parlamento. Continua: la destra in Parlamento aveva un plafond di 60 milioni di euro finiti tuttavia nel solito diluvio di interventi settoriali e territoriali. Spiccano i 100.000 euro dati alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana dell'ex candidato sindaco di Roma Enrico Michetti, come già raccontato da Domani, ma altri 500.000 euro all'anno fino al 2026 sono andati alla Fondazione per la Sussidiarietà di Giorgio Vittadini, già presidente della Compagnia delle Opere, il braccio operativo di Comunione e Liberazione. La maggioranza ha quindi destinato 18 milioni di euro per la società Sport e Salute, presieduta da Marco Mezzaroma. Lo scopo: l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento di un laboratorio antidoping. Cifre più piccole ma significative per l'impatto sono state messe in conto negli ordini del giorno che impegnano il governo a reperire 100.000 euro in totale per sostenere nel biennio 2024-2025 l'Associazione Nazionale Grano Salus, fondata dall'ex senatore di Forza Italia Saverio De Bonis, e 350.000 euro per la riqualificazione dell'ufficio turistico del comune di Bolsena. Nella manovra abbondano stanziamenti pensati su misura per alcuni ministri. Salvini ha portato a casa i 35 milioni di euro per il potenziamento e lo sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità, altri 9 milioni per il viadotto Sente Longo in provincia di Isernia, un'infrastruttura che il leader della Lega aveva esplicitamente detto di voler sostenere, così come sono giunti 50 milioni di euro annui per il prossimo triennio per la ferrovia centrale Umbra. 1 milione di euro è finito poi al Tecnopolo di Taranto, nella regione d'elezione del ministro Fitto, chiamato a dare un segnale a un progetto che procede a rilento. C'è poi il 500.000 di euro concesso al comune di Trento, capitale europea 2024 del volontariato. Sempre 500.000 euro restano nella stessa città, finendo alla Cooperfi di Trento per il finanziamento del fondo di rotazione immobiliare legato al riscatto di beni immobili. Un lungo elenco tipico di ogni manovra, altro che legge di bilancio esemplare nel metodo e nei tempi. Ne sanno qualcosa alla Camera, dove il via libera arriverà solo il 29 dicembre. Ora, al di là di tutte queste informazioni su spese e spesucce ad hoc, diciamo, il dato, non che ci fosse bisogno, lo sapevamo già, è l'assoluta insufficienza di fondi stanziati per il contrasto alla violenza di genere.
Per concludere questo discorso sulla legge di bilancio, vi leggiamo qualcosa anche dell'articolo di Roberto Ceccarelli sul Manifesto, che titola appunto "Una manovra iniqua", la definisce una legge rinunciataria, iniqua e inadeguata, quella che è passata ieri e che arriverà al Senato e che arriverà alla Camera senza la possibilità di proporre emendamenti, perché l'esito è blindato, scrive Ceccarelli. Racconta poi che la manovra mantiene per il secondo anno 100 euro in più per le buste paghe di chi ha redditi fino a 27.500 euro lordi, finanziate attraverso una riduzione delle tasse, cuneo fiscale, IRPEF. L'importo andrà di nuovo rifinanziato l'anno prossimo, quando entrerà in vigore il nuovo patto di stabilità, che potrebbe rendere difficile rinnovare il bonus un'altra volta. La riduzione delle tasse è stata pagata con un maggior deficit pari a 17 miliardi finanziati da tagli alla spesa per 8 miliardi e 6 e da maggiori entrate 8 miliardi e mezzo. Dunque saranno i contribuenti a pagare l'integrazione salariale decisa in mancanza del rinnovo sistematico e massiccio dei contratti. Non solo, dovranno pagare anche i ministeri e gli enti locali, per i quali il governo ha previsto tagli lineari da 600 milioni all'anno per i prossimi 3 anni, e aumentano le spese militari di 1 miliardo. I sussidi alle industrie fossili restano. Infine c'è anche un piano triennale di privatizzazioni da 22 miliardi, un autentico miraggio, un manifesto ideologico della destra al governo. È stata la manovra della guerra ai poveri, l'abolizione del reddito di cittadinanza sostituito da 2 misure diverse per una platea più ridotta. È stata la manovra che ha reso più difficile andare in pensione anticipata. Medici e infermieri hanno scioperato 3 volte in un mese, pochi motivi di soddisfazione per loro, che saranno costretti a lavorare fino a 70 anni per diminuire la sforbiciata ai contributi. Per finanziare una vera e propria misura di austerità, un emendamento del governo ha previsto un taglio al Fondo Sanitario Nazionale da 3 miliardi dal 2033 per i 10 anni successivi. È stata la manovra che ha dirottato 1 miliardo e 600 milioni di euro dal Fondo Coesione e Sviluppo di Sicilia e Calabria a finanziare la parte a carico della mega opera ora cara al ministro Salvini, insomma il ponte. È stata la manovra che lascia senza soluzione il rebus super bonus, e questa è un po' la sintesi che fa Ceccarelli sul Manifesto di questo. Adesso passiamo in conclusione della rassegna stampa, direi, perché siamo alle 10.55, a leggere appunto un intervento che riguarda quanto sta succedendo in Palestina e il relativo dibattito in Germania in questi giorni. Prima insomma di dare voce a Khaled, che sentiremo tra poco da questi microfoni, per quanto riguarda questo articolo che troviamo oggi sul Manifesto a pagina 4, come vi dicevo all'inizio, si tratta di un testo in traduzione. L'autore è Asef Bayat, studioso iraniano-americano del Medio Oriente. Bayat si rivolge direttamente al filosofo Jürgen Habermas, che ha preso parola sulla questione Palestina-Israele, e riconoscendo posizioni che rispetto a quanto succedeva in Medio Oriente all'inizio degli anni 2000, riconoscendo Habermas posizioni che Bayat definisce una boccata d'aria fresca e sconcertandosi per quanto sta avvenendo adesso. Oggi, circa 25 anni dopo appunto da queste posizioni, a Berlino ho letto con inquietudine e preoccupazione la dichiarazione "Principi di solidarietà" che ha scritto Habermas insieme ad alcuni colleghi sulla guerra di Gaza. Lo spirito di questa dichiarazione sostanzialmente ammonisce coloro che in Germania denunciano attraverso dichiarazioni o proteste l'implacabile bombardamento israeliano su Gaza in risposta all'orrendo attacco di Hamas del 7 ottobre. Il testo implica che queste critiche a Israele sono intollerabili, perché il sostegno allo Stato di Israele è una parte fondamentale della cultura politica tedesca, per la quale la vita ebraica e il diritto a esistere di Israele sono elementi centrali degni di una protezione speciale. Il principio della protezione speciale è radicato nell'eccezionale storia della Germania, nei crimini di massa dell'epoca nazista. Bayat dice che è ammirevole, insomma, che Habermas e i suoi colleghi abbiano così a cuore la memoria della Shoah, ma la sua formulazione dell'eccezionalismo tedesco e l'ossessione per esso non lasciano praticamente alcuno spazio per una discussione sulle politiche di Israele e sui diritti dei palestinesi, quando lei confonde le critiche all'azione di Israele con reazioni antisemite, incoraggiando il silenzio e soffocando il dibattito. Da accademico sono sbalordito nell'apprendere che nelle università tedesche, anche all'interno delle aule che dovrebbero essere spazi di discussione e ricerca, quasi tutti restano in silenzio quando si presenta l'argomento Palestina. Su giornali, radio e televisioni manca quasi del tutto un dibattito aperto e significativo sul tema. Addirittura decine di persone, tra cui ebrei che hanno chiesto il cessate il fuoco, sono state licenziate dal posto di lavoro. Hanno visto i propri eventi e premi cancellati, sono state accusate di antisemitismo. Come dovrebbero deliberare le persone su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato se non è permesso loro di parlare? Che ne è della sua celebrata idea della sfera pubblica e del dialogo razionale e della democrazia deliberativa? Qui si rifà evidentemente al pensiero proprio di Habermas. Il punto è che nella maggior parte delle persone critiche e delle proteste che lei rimprovera non mettono mai in discussione il principio di proteggere la vita degli ebrei. E per favore non confonda questi critici razionali del governo israeliano con i vergognosi neonazisti dell'estrema destra. In realtà quasi tutte le dichiarazioni che ho letto condannano le atrocità di Hamas contro i civili in Israele e l'antisemitismo. Chi muove queste critiche non contesta la protezione delle vite ebraiche o il diritto a esistere di Israele, ma contesta la negazione delle vite palestinesi e del diritto a esistere della Palestina. Su questo la sua dichiarazione è tragicamente silente. Non c'è un singolo riferimento nel testo di Habermas, scrive ancora Bayat, a Israele quale potenza occupante o a Gaza prigione a cielo aperto. Non c'è nulla su questa perversa disparità. Questo per non parlare della cancellazione quotidiana delle vite dei palestinesi nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme Est. Le azioni di Israele, qua poi Bayat fa un riassunto di morti, feriti, quantità di bambini e bambine, eccetera. Poi si rivolge ancora a Habermas: se, come suggerisce la sua dichiarazione, tecnicamente queste potrebbero non corrispondere a intenzioni genocide, i funzionari delle Nazioni Unite hanno però parlato in termini inequivocabili di crimini di guerra, sfollamento forzato, pulizia etnica. La mia preoccupazione qui non riguarda tanto come giudicare le azioni di Israele da un punto di vista legale, ma il come interpretare questa freddezza morale e indifferenza che lei esibisce di fronte a una devastazione così impressionante. Quante altre vite dovranno perdersi prima che diventino meritevoli di attenzione? Che significato ha l'obbligo di rispettare la dignità umana che la sua dichiarazione sottolinea con enfasi nella conclusione? È come se avesse il timore che parlare della sofferenza dei palestinesi possa sminuire il suo impegno morale nei confronti delle vite ebraiche. Ho paura che questa moralità contorta sia legata alla logica dell'eccezionalismo tedesco di cui lei è promotore, perché l'eccezionalismo, per definizione, rende possibile non uno standard universale, ma standard differenziati. Non tutti soccombono a questo blocco cognitivo e a questo intorpidimento morale. A quanto mi risulta, molti giovani tedeschi esprimono in privato opinioni sul conflitto israelo-palestinese molto diverse da quelli della classe politica del paese. Alcune addirittura prendono parte a proteste pubbliche. La generazione giovane è esposta ai media alternativi, a fonti alternative di conoscenza, sperimenta processi cognitivi diversi rispetto alla generazione precedente, ma la maggior parte delle persone mantiene nel silenzio nello spazio pubblico. Sembra che stia emergendo una sorta di sfera nascosta, paradossale nella Germania democratica, simile a quella che c'era nell'Europa dell'Est pre-89, o che si trova oggi sotto i regimi dispotici in Medio Oriente. Questo è, diciamo, il nucleo dell'intervento di Bayat, che appunto rimprovera a Habermas di sostenere il silenzio. La specificità di quanto sta succedendo in Germania a tutti i livelli, insomma, dal governo ai media all'università, abbiamo letto adesso, ai movimenti, è stata trattata, insomma, da questa radio in due redazionali che trovate sul sito www.ondarossa.info, che, se non avete sentito, insomma, ci sembrano molto importanti, perché questo eccezionalismo, appunto, in un paese così importante nelle dinamiche europee, ovviamente ha delle conseguenze molto molto forti. Vi mandiamo uno stacco musicale, perché a questo punto penso che interrompiamo perlomeno la rassegna stampa. Non so se poi vogliamo forse riprendere quanto è successo agli studenti, alle studenti a Roma.
Sì, diciamo, anche la cronaca di Roma, un po' sfogliato, non ci dà grandi emozioni oggi, se non appunto questa notizia che riporta il Messaggero, che è stata dato il via libera dell'Assemblea Capitolina alla manovra del 2024 da 12,7 miliardi di euro, bilancio più investimenti, grazie, dice il Messaggero, a Giubileo e PNRR. Quindi, diciamo, ci aspettiamo l'apertura di un sacco di cantieri in vista del Giubileo del 2025, un po' già ne abbiamo parlato dai microfoni di questa radio, però insomma, ecco, questa era la notizia, insieme al fatto che hanno ripulito la fontana di Trevi, trovando qualsiasi cosa, da una chela di un gambero a una dentiera, orologi, bracciali, anelli, fish da poker e plettri per suonare, ma soprattutto 1,6 milioni di euro in monete.
Ma perché non ci siamo andati noi a prenderli? Vabbè, un attimo di musica e poi chiudiamo qua in questo momento la rassegna stampa, perché vogliamo dare spazio, insomma, all'approfondimento ancora su quanto sta succedendo in Palestina. Vi ricordiamo che oggi la manifestazione ha appuntamento alle 15 a Largo Corrado Ricci ai Fori Imperiali, e ne parleremo con Khaled tra pochissimo.